Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in italiano nel 2022 da Samuel John. L'antico Egitto per bambini è un ebook divulgativo pensato per offrire ai giovani lettori un primo contatto con una delle civiltà più studiate, dell'antichità. Il volume affronta, in forma accessibile, gli antichi egizi, i faraoni, le piramidi, le divinità e la mitologia, senza limitare l'Egitto a una successione di monumenti celebri. L'intento dichiarato è rendere l'apprendimento storico più facile da ricordare attraverso una lettura semplice e capace di attivare l'immaginazione. Dalle informazioni disponibili, il libro privilegia un'esposizione breve e accompagnata da immagini. Una scelta coerente con un pubblico infantile e con la funzione di introduzione generale. Non va quindi considerato un testo di egittologia approfondita, bensì uno strumento iniziale per familiarizzare con vocaboli, figure e aspetti culturali essenziali del mondo nilotico. Può inoltre preparare il terreno a visite museali, documentari o letture successive più dettagliate. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, i faraoni come chiave per comprendere il potere nell'antico Egitto. Il libro presenta i faraoni come uno degli accessi più immediati alla civiltà egizia. Per un bambino, la figura del sovrano consente di collegare elementi che altrimenti potrebbero apparire separati: palazzi, templi, tombe, piramidi, cerimonie e rappresentazioni artistiche. Il valore didattico di questo tema non risiede soltanto nel fascino dei nomi o dei copricapi regali, ma nell'idea che l'antico Egitto avesse un'organizzazione politica e religiosa fortemente legata alla monarchia. Un faraone non era concepito semplicemente come un governante nel senso moderno del termine, la sua autorità era intrecciata al culto, alla continuità dell'ordine e alla costruzione di opere pubbliche e funerarie. In un'introduzione destinata ai più giovani, è importante che questa centralità non diventi la riduzione dell'intera storia egizia a una galleria di re. Il tema funziona meglio quando aiuta a porre domande concrete, perché i sovrani commissionavano tombe monumentali. Per quale ragione il loro nome e la loro immagine erano così presenti nell'arte? In che modo il potere si collegava agli dei? Il volume sembra usare proprio la riconoscibilità dei faraoni per rendere avvicinabile un contesto lontano nel tempo. Questa scelta facilita la memorizzazione e offre una base utile per capire che monumenti e oggetti conservati nei musei non sono soltanto tesori, ma tracce di una società gerarchica e di credenze condivise. Secondo, piramidi e monumenti, oltre l'immagine della grande costruzione. Piramidi e architettura sono fra gli argomenti indicati nella presentazione del libro e rappresentano un punto di forza naturale per introdurre l'antico Egitto. Sono immagini immediatamente riconoscibili, ma possono anche generare una comprensione semplificata. L'Egitto viene spesso associato quasi esclusivamente a enormi tombe nel deserto. Un buon testo introduttivo deve usare questa familiarità come punto di partenza, spiegando che le piramidi appartengono a pratiche funerarie, alla regalità e alla visione della vita dopo la morte, senza trasformarle in un mistero astratto o in una serie di curiosità spettacolari. L'attenzione all'arte e all'architettura amplia questo quadro. Edifici, decorazioni, statue e immagini mostrano che la civiltà egizia produceva forme visive con funzioni precise: celebrare il sovrano, onorare gli dei, accompagnare i defunti e rendere riconoscibili ruoli e rituali. Per i bambini, osservare questi elementi può sviluppare una lettura più attenta delle immagini storiche: dimensioni, abiti, simboli e posture non sono dettagli casuali. La scelta di un linguaggio semplice è particolarmente adatta a distinguere fra ciò che è osservabile, una piramide, una tomba dipinta, una statua, e il significato culturale che tali opere avevano per chi le costruiva. Il libro offre quindi un primo vocabolario visivo utile sia nella lettura, sia in eventuali visite a collezioni archeologiche. Terzo, divinità e mitologia egizia come linguaggio per interpretare il mondo. La mitologia egizia e gli dei costituiscono un nucleo esplicito del volume. In un libro per bambini, questo argomento ha una doppia funzione: cattura l'attenzione attraverso figure, racconti e simboli facilmente distinguibili. Ma introduce anche il fatto che le religioni antiche erano parte integrante della vita sociale. Le divinità egizie non vanno lette soltanto come personaggi fantastici. Esprimevano modi di interpretare fenomeni naturali, fertilità, morte, protezione, regalità e continuità dell'universo. Questa è la chiave che permette di passare dalla curiosità alla comprensione storica. Il tema richiede però una presentazione ordinata. L'Egitto antico ebbe una tradizione religiosa lunga e complessa, con culti locali, cambiamenti nel tempo e numerose divinità. Un'introduzione non può esaurirne la varietà. E il suo compito più realistico è fornire coordinate essenziali. Gli dei erano rappresentati con forme e attributi riconoscibili. Erano venerati nei templi e nei rituali. La loro presenza influenzava la concezione della morte e del ruolo del faraone. L'approccio divulgativo attribuito al libro sembra puntare sulla leggibilità e sull'immaginazione. Due risorse efficaci, se accompagnate dall'idea che il mito non è un elenco di creature insolite. È invece una forma con cui una civiltà racconta il proprio rapporto con il cosmo, con l'autorità e con il destino umano. Ciò rende il capitolo mitologico un ponte tra storia, arte e cultura religiosa. Quarto, vita quotidiana, riportare gli antichi egizi dalla leggenda alla società, accanto ai faraoni e alle piramidi. Il libro include la vita quotidiana e le usanze culturali degli antichi egizi. Questa scelta è decisiva perché evita che il tema rimanga confinato alle elite e ai monumenti eccezionali. Una civiltà esiste anche attraverso il lavoro, la famiglia, l'alimentazione, gli abiti, le abitazioni, le attività lungo il Nilo e le pratiche condivise dalla popolazione. Per i lettori più giovani, questi aspetti creano confronti spontanei con il presente: come vivevano le persone, che cosa mangiavano, come si spostavano, imparavano o celebravano. Le domande rendono la storia meno distante, senza suggerire impropriamente che il passato fosse identico al presente. L'importanza educativa del tema sta nel mostrare che le grandi opere non nascono da sole. Dietro templi, statue e sepolture vi erano artigiani, agricoltori, scribi, costruttori e comunità organizzate. Anche senza entrare in dettagli specialistici, una presentazione accessibile può far cogliere il rapporto essenziale tra il fiume Nilo, le risorse agricole e l'insediamento umano. La vita quotidiana permette inoltre di introdurre con cautela le differenze sociali. Non tutti abitavano gli stessi luoghi, svolgevano gli stessi compiti o disponevano delle medesime risorse. Rispetto a un approccio costruito solo su mummie e piramidi, questa prospettiva restituisce all'antico Egitto una dimensione umana. Il risultato è una prima educazione storica più equilibrata, in cui il bambino incontra sia i simboli famosi, sia le persone che rendevano possibile quella civiltà. Infine, geroglifici e immagini, imparare a vedere la scrittura come patrimonio culturale. I geroglifici sono tra i temi dichiarati del libro e costituiscono un ingresso particolarmente efficace nel problema della scrittura. I segni egizi incuriosiscono i bambini perché sembrano disegni, animali o oggetti. Ma proprio questa impressione può essere trasformata in una lezione utile. Una scrittura non è soltanto un alfabeto simile al nostro. È un sistema sviluppato da una società per registrare nomi, idee, formule religiose e memoria. Presentare i geroglifici accanto ad arte e immagini aiuta dunque a comprendere che, nell'antico Egitto, testo e rappresentazione visiva potevano convivere sugli stessi supporti e nei medesimi spazi monumentali. Il limite da evitare è l'equazione semplicistica fra un simbolo e una singola lettera italiana, per un volume introduttivo. È più corretto trasmettere che la decifrazione e l'interpretazione di queste iscrizioni richiedono conoscenze specifiche e che i segni potevano svolgere funzioni differenti. Questa cautela non rende l'argomento meno attraente. Al contrario, introduce il lavoro di chi studia il passato attraverso documenti, iscrizioni e reperti. Il libro, con il suo taglio narrativo e visivo, può stimolare l'osservazione e cercare segni ricorrenti, distinguere immagini decorative e scrittura, chiedersi che cosa fosse importante conservare. In questo modo, i geroglifici non restano un codice misterioso da imitare, ma diventano una testimonianza concreta della capacità degli Egizi di comunicare e lasciare tracce durevoli della loro cultura. In conclusione, l'antico Egitto per bambini si rivolge soprattutto a bambini che iniziano a interessarsi alla storia, nonché a genitori, insegnanti o educatori in cerca di una lettura introduttiva in italiano. Può risultare particolarmente adatto come primo contatto con l'argomento, prima di una visita a un museo archeologico, della visione di un documentario o della scelta di un testo più ampio. Il suo beneficio pratico consiste nel proporre punti di riferimento facili da riconoscere: faraoni, piramidi, dei, geroglifici e vita quotidiana, e nel collegarli in una cornice culturale comune. Sul piano intellettuale, offre l'occasione di capire che la storia non coincide con una raccolta di curiosità monumenti, immagini, miti e scrittura. Acquistano significato quando vengono messi in relazione con le persone e le credenze di un'epoca. Ciò che lo distingue realisticamente da manuali scolastici più densi o da opere di egittologia per adulti è la dichiarata priorità attribuita, semplicità, immaginazione e coinvolgimento. Le informazioni disponibili segnalano inoltre una presenza rilevante di immagini e testi brevi, caratteristica utile per lettori piccoli o per la lettura condivisa. Non sostituisce un'indagine approfondita sulle dinastie, sulle fonti archeologiche o sui cambiamenti storici dell'Egitto faraonico. La sua funzione è preparatoria. Proprio per questo il libro può avere valore trasforma un soggetto vasto in un percorso iniziale ordinato, accessibile e capace di alimentare domande successive senza pretendere di esaurirlo. Se vuoi supportare Samuel John, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!